Il messaggio di questa sera, quello che Dio ha messo nel mio cuore, parlerò un po' veloce così utilizzo il tempo, quello che Dio ha messo nel mio cuore è: venite a prendere un gioco. Un gioco, no, un gioco, un gioco. Quanti sanno cos'è un gioco? Io ho avuto il privilegio di averlo visto. Sorella Maria Calabrese sicuramente si è cresciuta in mezzo a, in mezzo alle caprette, una specie di Heidi, ok? Fratello Carmine sicuramente lo sa pure. Bene, io ero ragazzino e vedevo praticamente questi mucche, o a volte mettevano anche dei tori, insomma così, che tiravano l'aratro, altre cose ancora. È un asse di legno normalmente, un po' con la forma del collo, abbastanza largo, che prende due animali contemporaneamente, di cui uno normalmente è uno più esperto, uno più è quello che traccia la linea, uno è un anziano. Ecco perché gli anziani sono un po' robusti in questa chiesa. E l'altro praticamente segue il passo e camminano dritti praticamente, perché devono camminare allineati. Questo è il gioco. Il messaggio di questa sera è: venite e prendete il gioco. Da dove ho preso questo messaggio? Da dove viene questa parola? Mi ha molto colpito. E veramente Gesù è sempre singolare. Quando poi lo Spirito Santo ti porta, tu stai leggendo la parola di Dio e lui ti trasporta lì in quel posto dove lui stava parlando, eccetera, vedi la faccia della gente, un po' così. E lui offre lì a delle persone che già avevano i guai loro, no? Perché dovete sapere che Gesù parlava a un uditorio che era sotto il dominio dei romani a quel tempo, e per loro aspettavano il Messia, che loro aspettavano era un condottiero, un capitano, era qualcuno che l'avrebbe liberati secondo il loro pensiero da quella schiavitù, da quella dominazione. Quindi questo per farvi capire il contesto. Ma leggiamo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 11, dal verso 28 al verso 30. Evangelo di Matteo, capitolo 11, dal verso 28 al verso 30. Ok? C'è scritto così: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero, o il mio carico è leggero, secondo le traduzioni. Qui la parola chiave in questo testo che possiamo vedere è travagliato, aggravato, venire a Gesù. Si parla di giogo, si parla di liberazione, si parla di libertà, di sottomissione. Gesù è il Signore, l'ubbidienza, ecco, questi diciamo sono l'essenza di questo testo che abbiamo letto. Ma per capire bene il contesto introduttivo è utile, questo ve lo dico affinché quando leggiamo la parola di Dio, a volte su alcuni versi è importante leggere e chiedere anche allo Spirito Santo magari di capire il contesto dove la cosa sta avvenendo. E i versi precedenti, se andiamo dal 25 al 27, quindi esattamente era in un ragionamento che Gesù stava facendo lì, dove dice al verso 25: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Questo è dobbiamo andare a collocare quindi quel contesto là. Quindi da questi versi, attenzione, che precedono, possiamo vedere una cosa a cui dobbiamo porre mente. Intanto che Dio si rivela agli umili, okay? Ti rendo lode, o Padre, che l'hai rivelati ai piccoli fanciulli, no? Non ai savi, agli intelligenti. Pertanto è impossibile per gli uomini arrivare a Dio, conoscere Dio con le proprie forze. Questo verso, questa parola è molto schiacciante. Non è vero che tu puoi conoscere Dio quando e come vuoi. puoi anche sentire parlare di Dio, come tu puoi sentire parlare, non so, di un campione di atletica, eccetera, ma conoscerlo è un'altra cosa. Ci sono molti posti dove si parla di Dio, ma ci sono pochi posti dove Dio parla. E sapete dove parla? Proprio nei posti più umili. Agli umili è rivelato. Nessuno può con le proprie forze arrivare a Dio. Tra l'altro, Dio non solo lui si rivela agli umili, ma anche in questo brano vediamo chiaramente che si nasconde degli uomini, perché lei è nascosta, parla di nascosto. Ci avete fatto mai caso? Nasconde agli uomini che credono di poterci arrivare per conto proprio. Attenzione, perché adesso andiamo a scardinare qualche cosa nella nostra mente, un concetto religioso. Il religioso pensa che può arrivare a Dio. L'intellettuale pensa che può arrivare a Dio. L'intellettuale, conoscendo alcune cose, pensa di aver conosciuto Dio, ma non l'ha conosciuto. Potrei citare molti versi, ma non voglio andare oltre. Sto parlando con un uditorio comunque che sa a cosa mi riferisco. E quindi dobbiamo ritenere bene in mente questi concetti. Adesso che andiamo ai versi che sono l'oggetto di questa meditazione. Gesù dice: venite a prendere un giogo. Ehi Gesù, scusami, ma noi già siamo rovinati qui per i fatti nostri. Noi qui ci siamo oppressi. Qui abbiamo gli invasori, abbiamo i romani, e tu invece di venire a parlare di libertà tu parli di un giogo. Ma ora andiamo a vedere la conclusione di tutto questo. Perché Gesù parla a delle persone che hanno già un giogo sulla loro testa a quel tempo e sta parlando oggi a tutte le persone che comunque hanno dei giochi e non sanno di averle. Perché la tragedia a volte non è chi delle pressioni e sa anche di cosa si tratta, che magari anche con pazienza può portare avanti questa cosa, ma è il peggio quando uno pensa di essere libero e non lo è affatto, okay? Quindi vediamo una cosa: venite a me. La prima parola è venite a me, e fin qua potrebbe sembrare chiaro, a una lettura veloce potrebbe sembrare chiaro, è un bel annuncio, e normalmente noi amiamo, diciamo, presentare l'Evangelo un po' così a buon mercato. Abbiamo parlato in questo tempo di discepolato, dove non costa nulla seguire Gesù, dove il cristiano in realtà non ha niente su cui dover in qualche modo impegnarsi o portare per avere quello, pagare un prezzo. Ma non è così, non è così. Oggi si tenta molto di fare un evangelio sociale. L'altro giorno leggevo su una rivista, un articolo di una rivista che si chiama Riforma, dove attualmente il movimento valdese, la Chiesa valdese, giusto per chi non lo sappia, è la più antica espressione e radice cristiana, ok? San Francesco d'Assisi 1250, Pietro Valdo 1100, era una serie di movimenti di gente che vendeva tutto e cominciava a predicare l'Evangelo, okay? E in questo movimento ce n'erano tanti, quelli che rimanevano poi sotto e denunciavano anche gli abusi e le cose che non vogliamo stare qui a rinnovare, ma quei tristi momenti della storia, diciamo, del romanesimo. E Pietro Valdo fu un predicatore della parola di Dio, da cui venne questo movimento. Questo movimento nel tempo si è raffreddato molto, è diventato molto religioso. Attualmente voi dovete pensare che in Italia ha simpatia di almeno 500.000 di persone, a giudicare dall'8 per 1000 che gli girano, mentre le chiese si stanno completamente svuotando. L'Evangelo sociale ha anche attecchito, anche al Vaticano le lucine si stanno accendendo. Quindi quando tu predichi un Evangelo sociale, dove tu dici ok, puoi fare quello che vuoi, sì, va bene, ok, un matrimonio gay, va bene, ma che problemi ci sono? In fondo sono delle creature. Oppure l'altra volta una scrittrice, grande fautrice, comunque della teoria gender, quelle dei bambini che non hanno... E di togliere l'identità ai bambini, ha ricevuto anche la benedizione in Vaticano, eccetera. Quindi si cerca con un evangelo sociale praticamente di accogliere le masse, qualsiasi cosa va bene, Poi magari forse alcune notizie non arrivano, ma proprio ieri stavo vedendo, l'ho girato stamattina, sì, che c'è la mia cosa Facebook, dove continuano a bruciare le chiese cristiane, continuano a torturare le persone, quindi, e si dà una realtà completamente diversa. Bene, noi non vogliamo dare un evangelo sociale, noi vogliamo sentire quello che Gesù ha da dirci. Venite a me. A chi sta dando Gesù, a chi è indirizzato l'invito? Quindi quando noi leggiamo la parola di Dio dobbiamo capire, come dicevo l'altra volta, chi è emittente, a chi è indirizzato e di cosa sta parlando. Attenzione, prima di tutto appunto vogliamo capire a chi è indirizzato, poi vedremo cosa bisogna fare e infine cosa si riceve da Cristo. Gesù invita certe persone a venire a Lui. Se voi guardate, non sta parlando a tutti. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati. Qui Gesù sta parlando a persone che hanno un certo requisito, hanno una certa qualifica, a persone che sono aggravate e travagliate. E allora lì sono stato, insomma, Signore, fammi capire meglio, fammi spiegare, se uno non ha grossi problemi. Ma anche in questo va visto in tutto il contesto che Gesù ha fatto a partire dal sermone sul monte. Andiamo a vedere qualcosina per capire di cosa sta parlando Gesù. Perciò Gesù invita chi si riconosce essere sotto un giogo, il giogo del peccato. Venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati. Gesù sta parlando al cuore di ogni persona che riconosce quello che è il giogo che è sulla sua testa. Gesù ha detto in Giovanni 8:34 che chi fa il peccato è schiavo del peccato. A volte mi trovo a combattere con persone con delle dipendenze molto palese. Parliamo della droga, parliamo del fumo, parliamo dell'alcol, parliamo di una piaga grandissima che in questo tempo forse non ve ne siete neanche accorti, i più hanno messo anche un numero verde dando più autorizzazione per le slot machine che si chiama ludodipendenza, un 43% degli italiani gioca e una parte di questo 43% è completamente preso, ok? E questo viene praticamente nascosti questi dati e continuano praticamente lo Stato come il monopolio a guadagnare su questi. Adesso c'è un numero verde, ma in realtà io sono andato qui al CERT, all'ASL e ho detto ma noi non sappiamo neanche come gestire queste cose. E che fate? Dice no, li mandiamo al CERT. Dite ma al CERT si tratta di tossicodipendenze, di altre cose. Giusto per farvi capire quanto ce ne sono. Ultimamente, non so se qualcuno ha visto, sta girando una droga, in Sud America c'è già praticamente. Avete visto ragazzi praticamente che arrivano al cannibalismo, si mangiano da soli e altre cose ancora, ok? Siamo a questi livelli, che danno fino a farsi male praticamente le cose più strane. Il peccato, questo è quello palese, ma Gesù sta guardando. Venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati. Parliamo di pornodipendenza, possiamo parlare di tante cose. E sai quando tu sei da solo, quando tu, a volte dico, il tuo specchio e quando non sei vigile, la notte è come un libro, no? E lì ti si ricorda qualcosa. Oppure quando ti alzi e sei triste, depresso e non sai perché, non c'è un motivo. Oppure quando hai dentro un sentimento come un peso, una rabbia. Venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati, io vi darò riposo. Gesù sta parlando a queste persone. Voglio andare avanti. Allora, quando lo Spirito Santo apre gli occhi a una persona, gli mostra il peccato, il giudizio, la giustizia di Dio, e lui sente che ha estremamente bisogno di questo, e quindi questa persona riconosce di essere schiavo, riconosce, sente il bisogno di essere tirato fuori da questo peso, da questa condanna. E arriva alle condizioni, come dicevo appunto, citavo prima, nelle cosiddette beatitudini, quando Gesù dice beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio. E uno pensa cordoglio perché gli muore ogni giorno qualcuno. No, 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 qui stiamo parlando. Qui è tutto il contesto, si lega assolutamente bene. perché saranno consolati, beati mansueti, perché si erediteranno la terra, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati, beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. E povero in spirito chi riconosce il suo stato spirituale. Quello è il povero in spirito. Chissà, ha consapevolezza di quello che è il suo stato spirituale, di essere senza alcun bene nei confronti di Dio, di non poter dare nulla per riscattare la sua anima, anzi di essere debitore, di essere colpevole. E questo è il povero in spirito che va da Gesù e dice: Signore, io ho bisogno di te. Fa cordoglio. Perché? Perché questa sua condizione gli pesa tantissimo. E quando, anche nella vita del credente, sapete, quello che cerca di fare il nemico delle anime nostre è di rendere insensibile le nostre vite. Ma un bambino, un ragazzo, ognuno di noi ha dentro di sé la coscienza e sente, fino a quando tu non calpesterai, fino a quando, perché Dio ci ha dato dentro un sentimento per questo, e sente il peso quando fa le cose sbagliate, quando uno dice una bugia e così via. Ma uno, tu puoi andare avanti e continuare a passarci sopra, a calpestare quella che è la tua coscienza, quello che è la tua luce interiore. Ma così non sia, dice, quelli che fanno cordoglio. No, Signore, io non sono contento di questo stato, di questo giogo. Io voglio la piena libertà, Signore, la libertà dei figli di Dio. Diventa affamato e assetato di giustizia, vuole vedere la luce di Cristo dentro di sé, vuole vedere la pienezza di Cristo dentro di sé, vuole vedere l'aurora spuntare dentro di sé, vuole veramente sentire la gioia del suo Signore. Come diceva il salmista: rendimi la gioia della tua salvezza. Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Fa cordoglio, non è contento della misura, dello stato. Signore, di più, Signore, tu meriti di più, Signore. Io per tanto tempo ho servito il mondo, ho servito il peccato. Signore, purificami, Signore, e sarà più puro, Signore, che neve, Signore. Sente il bisogno, diventa affamato, assetato di giustizia. È una persona in queste condizioni, quindi riconosce il bisogno della salvezza che gli può dare Gesù Cristo. E quindi cosa necessita fare? Su questo passo qua, venitemi, cosa necessita fare? Quando una persona va a Gesù, che deve fare? Venite a me, dice Gesù. Venite a me. Perché dice venite a me? Non soltanto venite. Venite a me, non a qualcosa di somigliante, non a qualcosa di alternativo, non a un movimento. A volte io sento persone che dicono: sai, alla vicina di casa gli ho detto, da quando sto facendo questo percorso, da quando frequento questo gruppo. Gesù dice: venite a me, venite a me. Non è questa locale che ti può salvare. Nessuno può togliere il giogo dalla tua vita, ma solo Gesù, che Gesù è qui stasera. Gesù è qui stasera. Gesù è qui stasera, perché Dio conferma la sua parola. Dio non conferma gli uomini, Dio conferma la sua parola. Ecco perché quando noi predichiamo dobbiamo predicare la parola di Dio, perché Dio conferma la sua parola. Chiunque di voi, sorella cara, tu sulle labbra la parola di Dio, Dio conferma la parola da una vicina di casa, da una persona che ha nel cuore. Sento questo, parlale, Dio conferma la sua parola. Perché la sua parola è santa, perché la sua parola è costata il prezzo del sangue di Gesù Cristo. È una parola sigillata, è una parola che non viene meno. Cielo e terra passeranno, ma la sua parola non passerà. Venite a me. Prima cosa, bisogna andare alla persona di Gesù Cristo, non a una religione, non a una dottrina. Venite a me, dice Gesù. Venite a me, vieni a me, figlia mia. Vieni a me, figlio mio, qualsiasi sia la tua situazione, la tua condizione, venite a me. La salvezza non consiste soltanto credere in certi fatti. Ecco perché io non sono molto favorevole a indurre le persone a recitare o a dire delle cose di cui non sono consapevole. Sarà perché io, quando il Signore mi è apparso, quando il Signore mi ha parlato, è stato un incontro personale e io quella sera le lacrime, io mi sono visto perduto. Sarà che ultimamente vedo in questo tempo molte conversioni, io dico emotive o intellettuale, perché c'è anche posti, non vi sembrasse strano, ma ci sono posti dove è tendenza, è a maggioranza praticamente giovanile e cristiana, dove tendenza, io conosco una chiesa per esempio a New York dove persino fanno le persone di fuori cercano di imitare questi giovani, sono belli con i giubbini, cose eccetera eccetera, ok, sono in maggioranza, perché poi la gente è fatto così, ma in base a dove c'è la maggioranza. E noi possiamo fare effetti speciali, luci, possiamo coinvolgere, possiamo andare su una tastiera e cominciare a prendere dei toni minori, delle musiche veramente molto languide, molto toccanti sul cuore. È una, come può essere la musica anche di Titanic, così tanto vi fa piangere lo stesso, no? E allora queste persone dicono, ah, come erano compunte. Non è così, non è così, non è così. Attenzione, perché ci sono molte pseudo conversioni e noi dobbiamo verificare, ognuno esamini se stesso, dice la parola di Dio, ognuno esamini se stesso. E quindi non andare a Cristo vuol dire vedere in Lui colui che può salvarti. Solo tu mi puoi salvare, Signore. Non ci sono preghiere che tengano, non ci sono incontri, non ci sono libri, non ci sono catene che possiamo fare. Solo tu mi puoi salvare. Qualsiasi cosa, se in Cristo, è utile, fuori di Cristo non serve a niente. Chi non va a Gesù ora non lo conoscerà per come lui si è presentato. Venite, sono mansueto e umile di cuore, ma lo conoscerà come un severo giudice. Ecco perché lui dice, venite a me, io sono mansueto e umile di cuore. Per avere fede bisogna andare a lui, serve avere fede, che quello che lui ha detto, quello si adempie, quello è realtà, quello lui fa. E per avere fede bisogna conoscerlo. Per andare comunque da Gesù, per andare, attenzione, bisogna lasciare qualche cosa. Non è vero che l'Evangelo non costa niente. Sapete quanto Dio chiede? Qualcuno mi ha detto, a volte nascono queste diatribe, no? Non vi scandalizzate. Io sto ospitando una suora a casa dei miei, perché senza un tetto ha dei problemi, e per me, io non ho differenze di cose, la sto ospitando. E lei, questa è della Nigeria, ed è scandalizzata un po' perché lei è cattolica, il fratello Carmine la conosce. Oltretutto dice, noi lì siamo poveri e comunque offriamo quello che abbiamo. Qui quando entra cose, entro ste monetine, mettono ste cose, i 5 lire, non so, là, i 2 centesimi, 3 centesimi. E ha detto, a me viene di piangere. Ha detto, cioè, ma le persone pensano di dare a Dio che non gli dà neanche un marocchino ai semafori. 5 centesimi, 3 centesimi, infatti molte volte dici, ma come mai non sentiamo il rumore quando passa il sacchetto? Dici, perché magari mettete quelli di carta? Allora hanno chiesto, dici, ma queste chiese evangeliche, so che alcune usano, siccome si autogestiscono, hanno magari la mensa dei poveri, o fanno questo, o fanno tante altre cose, abbiamo la chiesa, per esempio, la nostra consorella, la chiesa Betele, fa molto opere sociali, ci abbiamo altre cose, noi pure qui abbiamo i banca alimentari e così via, e ci autofinanziamo. Allora dice, ma cosa fate? E voi nelle chiese evangeliche vi chiedono il 10%, dice la decima. Vabbè, ognuno può dare nella misura della propria fede, ma non è così, è sbagliato. Se tu vieni in una chiesa cristiana, non ti viene chiesto il 10%. Gesù non ti chiede il 10%. Sai quanto ti chiede Gesù? Tutto. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Questo è l'Evangelo, prendete qualsiasi Bibbia. Chi non rinnega, non arriva a rinnegare la sua propria vita, non è degno di me. Gesù sta chiedendo tutto. Cioè tutto quello che hai, tutto quello che noi abbiamo, tu metti le mani in tasca, le chiavi della tua macchina. Il concetto è un figlio di Dio, una figlia di Dio, dice Signore tutto ti appartiene. Grazie per il tempo che sarò su questa terra, che mi hai dato una casa e la utilizzerò. Okay? Grazie che utilizzerò delle scarpe, dei vestiti, ma tutto appartiene a Dio. Okay? Andare a Gesù devi lasciare quello che è il tuo tesoro. Per andare a Cristo devi lasciare quello che speravi prima. Io a volte mi imbatto con persone che quando ragiono con loro, ragionano ancora secondo degli schemi che avevano precedentemente. Ma sai, fratello, io sono buono e caro, ma sono fatto così, perché io da sempre, perché pure mia madre era così, mio nonno, eccetera, eccetera. Non mi interessa questo. A me non interessa che tu sei fatta così o sei fatto così. A me interessa che tu puoi andare a Cristo, e per andare a Cristo devi lasciare quello che è il tuo tesoro. Ecco perché ci sono stati nella storia i momenti in cui personaggi hanno lasciato tutto proprio fisicamente, perché erano talmente disgustati che hanno lasciato tutto, hanno venduto tutto, proprio perché non volevano neanche avere a che fare. Questo è un eccesso che poi ha portato altri tipi di problemi, come hanno fatto alla Chiesa di Gerusalemme: hanno venduto tutto, l'hanno dato ai poveri e poi loro sono diventati poveri. E così l'Apostolo Paolo poi doveva fare in modo che la Chiesa di Gerusalemme, ma faceva altri fratelli, li dovevano mantenere. Quindi tu continui ad andare a lavorare, se c'è qualcuno che nel bisogno fagli la spesa e gliela porti, punto. Okay? Perché sembra semplice quello, vendo tutto, lascio tutto, eccetera, eccetera. Se c'è un anziano genitore, peggio per lui, se la vede lui, io devo servire Gesù e così via, eccetera. Non è così. E bisogna lasciare quello che è il tesoro. Gesù disse: di nuovo il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, per la gioia che ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra. Quindi vedete, questo qui è il concetto, cioè per quello deve diventare il tuo tesoro. Il tuo tesoro è in cielo, ok? Pensate che Paolo dice nella lettera ai Filippesi, si esprime in questo modo: benché io avessi di confidare nella mia carne, perché Paolo era un edotto, parlo di San Paolo, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Sinceramente, di tutte le cose, i tuoi pregi, le tue qualità che avevi, hai mai riflettuto se alcune di queste sono perdite? Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. E le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Oggi come allora piace molto sedere nei primi posti, essere ammirati, essere titolati, chi c'ha più titoli. Reverendo ormai non si usa più. Titoli a dire basta. Tecnicamente qui ci dovremmo chiamare in base ai titoli, che ne so, lui è il dottor D'Onofrio, quell'altro è Tizio che è Semprone, però c'è anche nelle chiese, diciamo, sta prendendo questa abitudine dove i titoli, per esempio il pastore Marco non ha mai chiesto di essere titolato, e se io lo chiamo pastore Marco, con quello intendo il riconoscimento del ministero, non che lui abbia bisogno del ministero che Dio gli ha dato, quindi di quello che è il ministero della Chiesa Silo, quindi è questo. Ma se una persona, mettiamo, vive, ha bisogno di questo titolo per sentire, per avere la sua identità, voi guardate nella Bibbia, anche gli apostoli tra di loro non si titolavano. Paolo aveva una forte identità. A Paolo gli potevi dire tutto quello che volevi, non lo smuovevi. Oggi persone hanno bisogno di essere confermati dagli altri, sai, hanno detto di me questo o quell'altro. Mancare di identità, non sapere esattamente chi sei, è un grosso problema, o chi siamo. Ma le cose, qui dice Paolo, e io li reputo spazzatura, Paolo era un plurilaureato, se vogliamo, di questi tempi, era il top della cultura, aveva cultura romana, conosceva la cultura greca, era eccezionale praticamente. Eppure tutte queste cose per lui erano niente. Quindi per andare da Gesù bisogna lasciare quello che era il tuo tesoro. Vuol dire abbandonare tutto e seguire Cristo. Se qualcuno viene dietro di me, come abbiamo detto prima, vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prende ogni giorno la sua croce e mi segue. Sei pronto a rinnegare te stesso? Sì, fratello, sono pronto. Però quando mio marito mi fa venire 5 minuti, in quel momento io non sono più pronta. Ho dovuto dire questo perché il pastore Marco ce le bastano sempre a noi maschi, insomma. Venire a Gesù non è un semplice esercizio intellettuale, né un rito religioso. Venire a Gesù è fare di Lui il tuo tesoro, seguirlo con tutto il cuore, è il risultato di avere fede in Lui. E concludo con il punto dove dice prendete il giogo. Prendete il giogo, il mio giogo, non il giogo, attenzione, il mio giogo, ho sbagliato, il mio giogo. Per avere Cristo nella tua vita e quindi per avere salvezza bisogna andare a Gesù, abbiamo detto. E una parte di questo andare a Gesù è prendere il suo giogo. Oggi io sento dei canti molto bello, tutto a Cristo, io mi arrendo, no. E poi senti altri canti dove veramente a sentire le parole che diciamo è impressionante. Ma nella realtà qui si parla di prendere il giogo, di rinunciare a te stesso. Giovanni, di rinunciare a te stesso, al tuo carattere, alle tue priorità. No, le mie priorità non si possono toccare. Sono buono e caro, ma prendere il giogo. Per avere Cristo vuol dire prendere il giogo, vuol dire volontariamente piegare il collo. Perché Gesù ha detto prendete, non ha detto io vi metto il giogo. Questa è una differenza. Gli uomini cercheranno di metterti il giogo. Sentivo l'altro giorno una cosa aberrante delle povere persone che guadagnano a malapena 700 euro al mese. Fra 2 settimane, se volete ancora mangiare, dovete trasferirvi a Rende. E questi qui, sto parlando di Almaviva Milano, chiedevano, ma Rende che cos'è? Dov'è Rende? Cos'è? Rende? Io pensavo che quella chiesa Silo, ormai tutto il mondo lo sapesse, e sti poveracci si sono trovati. Era un modo praticamente di fare stalking, un modo, diciamo, di aggirare le cose. Pensate, questo è mettere il giogo sulle persone. Ma Gesù non dice questo, prendete su di voi. Tu lo vuoi prendere? Prendete. Tu lo vuoi prendere, sorella? Prendilo. Prendete su di voi il mio giogo. Per avere Cristo quindi bisogna piegare volontariamente il collo. Il giogo è uno strumento di sottomissione totale. Come dicevo prima, c'è qualcuno vicino a te, un bue più veterano, più anziano, immaginate il fratello Brunello, insomma, così, no? Che cammina e traccia dalla linea, perché sennò comincia ad andare così. È quello più giovane, fatemi vedere un bel torello giovane. Chi è? Perché fai segno a Marco? Tu mi piaci di più, sotto il gioco. E questi due camminano insieme e tracciano una linea dritta. Prendete il mio giogo. Il giogo significa voler essere sottomessa al padrone, essergli ubbidiente. Quando tu hai il giogo non sei tu che decidi dove e come andare. È bello che nelle coppie, spero, nei matrimoni anche ci si completi, no? E c'è chi c'ha l'acceleratore, spesso sono le donne, e chi praticamente non hai il tempo, sono più veloci dei pensieri, no? E allora dico... E dico, un attimo, fammici pensare, non è che bisogna dare subito una risposta, sembra quelle cose con i volantini, no? Che se non ti compri oggi la lavatrice, è l'ultimo giorno, ma è una vita che io vedo, da quando i ragazzi che si fanno lavatrice? No, ma ti mette una stangoscia, stanzia, no? Che se non ti compri il televisore in quel momento, basta, tu non vedrai più TG, corre. No, è una cosa che bisogna correre. E così, però ci si compensa, perché magari l'altro, aspettare a Giuseppe, per esempio, in campo a cavallo che l'erba cresce. E allora che succede? Ci dobbiamo compensare. Allora che io, se la sorellina è un po' accelerata, per esempio dico a mia moglie, decelero un po', e io cerco magari di, tra una cosa e l'altra, perché tu immagini una ha lavorato tutto il giorno, magari tutto, corriamo che c'è l'offerta speciale. Okay. Allora, il gioco significa anche questo, che il padrone dirige il suo cammino. Ma anche negli acquisti, sapete? Sarebbe bello marito e moglie. Signore, ma è il caso che facciamo questo passo? Quando vedo la macchina, l'automobile di questa sorellina qui, che se molte persone fossero fedele, come l'automobile di questa sorella, che tra l'altro era pure incerta, a un certo punto le ha detto, no guarda, mo è esagerato, lei, tutta una vita che ti è stata fedele, lei viene dal nord e qui dici, ma cioè che fai, non è possibile, te la puoi portare pure giù così. Ancora la 14 anni, l'ha portata giù e ancora sta camminando, eccetera. Perché? A tutti magari fa comodo, piace, è più silenzioso, una macchina nuova, eccetera. Però è bello quando le persone sono nella sapienza. Signore, quando è il momento, facci capire. Io vedo persone che si vanno a indebitare per niente. Il gioco è una garanzia. Il gioco è una garanzia. Nel consiglio dei molti, dice la parola di Dio, c'è la sapienza. È il padrone che dirige il suo cammino. Quando è il momento di proseguire, quando conviene fermarsi. È il padrone che determina che peso deve portare chi tira il gioco. Prendete il mio gioco, è un atto volontario di salvezza. Amen. Ok, io mi fermo qua perché vedo laggiù in fondo dalla regia. Amen. Poi ti metterò il gioco. Amen. Potrei usare la tecnica, alzatevi in piedi, chiudete i vostri occhi e mi faccio gli altri 10 minuti, ma non lo faccio. Cosa vuol dire in pratica portare il gioco di Cristo? Dire no al peccato, no a lamentarsi, perché hai preso il suo gioco, dire sì ed accettare tutto quello che Dio ti dà, di piacevole e anche di non piacevole. Io so qualche persona ultimamente ha avuto qualche difficoltà anche, diciamo, abbastanza importante, e ho apprezzato alcuni di voi per come si sono comportati anche nel momento, diciamo, spiacevole. Dire di sì a vivere i tuoi rapporti secondo i suoi insegnamenti, questo è molto importante. Concludo con questo, perché però questo è molto importante. Quando tu sei di fronte a una azione-reazione, per esempio, una persona ti fa, o in famiglia, dove che sia, eccetera, ti fa uno sgarbo. Tu puoi cominciare a ragionare con la mente, come sottrarti questa cosa, come poter aggirare, come, eccetera, eccetera. E questo non è stare sotto il gioco. Stare sotto il gioco significa, Signore, illuminami. Allora ti vengono davanti le parole di Cristo. Alcune volte ti dice di essere prudente, semplice come una colomba, prudente come un serpente. Dice, guarda, allora fai così, evita di andare in questo posto perché, come l'altra volta alla concessionaria, mi volevano cambiare i tergicristalli. Ho detto, guarda, ci siamo accorti, cambiamo pure i tergicristalli. Ho detto, non ci sono problemi, potete farlo, ve li faccio cambiare in garanzia. Come in garanzia? Eh sì, me l'avete già l'abbiamo cambiato l'altra volta. Ma dove? Dove l'avete preso? Alla porta a fianco, il suo collega. Ah, mi sono sbagliato, era solo sporco il vetro. Quindi, non è che dobbiamo essere degli sciocchi, cioè voglio dire. Però la parola di Dio ci sovviene in ogni cosa. Altre volte ci dice di perdonare e passare avanti, un'altra volta dice di porgere l'altra guancia. Ci sono tutte le situazioni in cui noi abbiamo già la risposta. Questo significa essere sotto il gioco, non funzionare in base a come. L'altra volta una persona mi ha fatto una domanda, disse... È un periodo un po' burrascoso per questa persona e mi fa una domanda se poteva tirare in ballo una vecchia storia e voleva da me un consiglio. Dice, beh, un fratello più maturo magari mi dà un consiglio. E io le ho fatto solo una domanda. Quando tu parlerai di questa cosa, dimmi quale sarà il risultato, porterai pace o scoppierà una guerra? Silenzio. Sorella, sto parlando con te. Silenzio ancora. Noi a volte andiamo a cercare delle risposte che già abbiamo, perché se tu sei già figlio di Dio, figlia di Dio, lo Spirito Santo è in te. Non è che il pastore, il fratello, l'anziano ti deve dire esattamente questo, quello e quello. Ok, tu interroga il tuo spirito. No? Dice, Signore, questa cosa che vado a fare? Sì, è vero, i miei parenti sono stati così, ma vado a fare questo. Che ne viene fuori? Edificante, ne viene fuori qualcosa. Tu hai già la risposta, è inutile andare avanti. E non andare a cercare consigli a destra e a sinistra, con tutto il rispetto per leader, pastori, eccetera. Non sto dicendo adesso lapidateci, ma sto dicendo voi avete la lampada di Dio nel vostro cuore. Quindi questo è molto importante. E quindi ha detto Gesù, imparate, venite da me e imparate che sono mansueto e umile di cuore. Imparare fa parte del prendere il giogo. Imparare significa meditare la sua parola, conoscere lui. Allora, vogliamo alzarci in piedi questa sera? Io voglio fare una domanda.